Suono Critico, una trasmissione di musica e poesia a cura di Andrea Lorenzoni. Suono Critico.
Ciao a tutti, bentornati e ben trovati a una nuova puntata di Suono Critico qui su Radio Macete. L'ospite di oggi è un poeta, è la puntata dedicata alla poesia. Il poeta si chiama Roberto Battisti, in questo caso non posso nascondere l'amicizia che ormai ci lega da, penso, da quando siamo nati ormai, quindi non posso far finta di niente, però rientra, diciamo, in questo mio tentativo comunque di ospitare qui in radio poeti dell'area bolognese, e non solo, perché insomma lo scorso ospite era non era di queste parti, però insomma vorrei cercare, così come sto facendo con la musica, anche di creare o contribuire a creare una scena poetica e musicale bolognese. Dicevo, l'ospite di oggi è Roberto Battisti, che è venuto qui in studio a Radio Macete. Roberto Battisti nasce nel 1985 a Bologna, dove vive attualmente, laureato in filologia classica. Questo sarà importante, penso, per la nostra discussione di oggi. È dottorando presso Alma Mater Studiorum e si occupa di linguistica greca. Inoltre paroliere della rock band Ivanofobia e autore conduttore radiofonico. Quindi vedete che insomma ho collaborato io in prima persona con Ivanofobia, con Roberto. Le sue poesie sono apparse a stampo sulle Voci della Luna nel 2009 e su altre riviste. Si possono trovare sue poesie anche sui siti Fare Poesia, Absolute Poetry e Critica Letteraria. Trovate un paio di sue poesie anche su 100.000 Poeti per il Cambiamento, Bologna Primo Movimento, che è un'antologia che penso, Roberto, dell'anno scorso, uscita l'anno scorso, no? Sì. E, bene, quindi come siamo abituati a fare, do subito la parola a Roberto che ci saluta e gli chiederei se è d'accordo, in maniera tale da avere un po' di spunti di dialogo, se ci vuoi leggere le due poesie, appunto, di quest'ultima antologia che ho citato, una si intitola Il vino dei nani, l'altra, appunto, il primo verso è Con bocca impiallicciata di stricare. Insomma, noi siamo felici se ce le leggi e ti passo il microfono.
Grazie Andrea, è per me un piacere, un onore essere ospite tuo in radio. E rispetto al cenno biografico che hai letto prima, devo fare una precisazione: attualmente sono autore conduttore radiofonico a riposo, perché avevo un programma fino a qualche mese fa, che poi dopo ho dovuto abbandonare, appunto, per portare a termine il dottorato di qui sopra, che specialmente nella fase finale risucchia energie, come è giusto che sia. E va bene, allora passo senz'altro a leggere questi due testi che proponevi, che sono appunto quelli usciti sull'antologia di autori vari, 100.000 poeti per il cambiamento, quale dopo diremo qualcosa. E il primo si intitola Il vino dei nani. Dalle osterie zampilla un vino zoppo, su barbe glagolitiche e vestaglie, due felibre rupestri a passo d'orso inghiottono un caffè in gramagne. Sbranavi bene bocche di ragazza, osando nella levità a puntino, prima che ti si incanaglisse addosso questi antri di cartongesso, la risacca sugli anni mal cuciti e parole come cengia o cerino che ti scherzano in fil di naso con le piume. Il sole oggi ci viola, grimaldello improbabile e impudico, l'arco diurno, fratello, è un dito storpio e le albe non sono più le albe. Bene, passo a questa seconda poesia, che è appunto senza titolo. con bocca impiallicciata, districare la questione piovasca dei tuoi occhi. Scalpicciano fiabeschi negli androni Salapuzzi, Magellani e Paracelsi. Detonandosi sigarette in gola, osserva il cielo farsi roco intorno al tuorlo sapienziale del tramonto, dissertato da accademie di piccioni. Sospira. Rinserrato nell'assedio, nel pastrano pipistrello, fa intingolo col sugo arancionato delle vie, spingendosi più giù nell'imbrunito firmamento per giungere ad usmare una luce, più in là, petrigna e schietta.
Grazie mille Roberto di queste letture. Beh, cosa dire, a me piacciono moltissimo, mi piace, comprendo che non tutti i lettori, non tutti gli ascoltatori possono, diciamo, apprezzare all'istante questo tipo di poesia che richiede comunque una volontà di abbandonarsi a questo immaginario, a questa sensibilità. Sì, perché c'è anche sensibilità, io lo noto molto, e non a caso ho poi voluto collaborare con Roberto, diciamo, con la musica. Notiamo una ricerca lessicale, questo senz'altro, ci troviamo a dover leggere queste poesie, a trovare dei tecnicismi o dei diciamo dei vocaboli, del lessico molto specialistico, e ci troviamo a dover andare su Wikipedia a vedere cosa vogliono dire queste parole. Però una volta che l'abbiamo scoperto ci si aprono veramente dei mondi bellissimi e per niente presuntuosi o saccenti, ma in realtà un immaginario sincero, genuino. Quindi ci vuole, a mio parere, questa volontà di fare questo piccolo passo iniziale, che per alcuni può essere un po' impegnativo, per poi cogliere la grande comunicatività, secondo me, di questi componimenti. La prima cosa che prenderei come spunto per dar la parola nuovamente a Roberto può essere, appunto, come prima cosa, perché in realtà ci sono molti aspetti da considerare, l'aspetto che vorrei considerare per primo è quello del poeta maledetto, chiamiamolo. Poi Roberto mi dirai se questa definizione ti può andar bene, però io noto, almeno in queste due poesie, ma io l'ho notato anche in altre poesie tue, una risonanza con i poeti della seconda metà dell'Ottocento, o comunque forse anche con la scapigliatura italiana. Però insomma, Il vino dei nani, il titolo del primo componimento che ci hai letto, insomma, già ci presenta il vino, le osterie, questo clima quasi da spleen o da, insomma, da bohemien. Quindi che cosa ci puoi dire rispetto a questa sensibilità, malinconia che si vede, e rispetto anche a questo legame che intravedo con la poesia della seconda metà dell'Ottocento?
Guarda, intanto ti ringrazio di questa domanda, perché mi sembra che tu abbia colto due spunti molto buoni e che sono effettivamente presenti entrambi, sia in queste poesie specificamente che più in generale nel mio modo di scrivere, nel mio immaginario. Poeta maledetto, adesso nei miei confronti non ambisco a cotanto termine, insomma la mia vita, almeno vista esteriormente, è molto tranquilla, e anche la scapigliatura, beh, adesso sono stato a farmi tagliare i capelli recentemente, sono stato dal barbiere, quindi non si nota tanto. Però sicuramente sono stili, correnti, poeti che sono stati molto presenti nella mia fase formativa, soprattutto, insomma, come a molti capita al liceo, per me innamorarmi della poesia è coinciso con innamorarmi soprattutto dei grandi decadenti simbolisti francesi, da cui poi anche un certo interesse per i loro epigoni italiani e così via. Dopo ho fatto anche letture molto diverse, però un certo amore per quell'immaginario è rimasto. E in questi testi in particolare io facevo dei riferimenti espliciti a quell'immaginario, ci giocavo un po', soprattutto, come dicevamo prima fuori onda, si vede già da questo titolo Il vino dei nani, che vuole alludere a quella sezione dei Fiori del male di Baudelaire dove si parla del vino degli amanti, del vino dei poveri, mi pare, adesso cito a memoria. Solo che qui appaiono questi nani, che poi non rientrano neanche esplicitamente nel testo e che non sono un'allusione a Berlusconi né a Brunetta, ma sono un'immagine archetipica del grottesco, no? Nani e ballerine, ma soprattutto nani. E questa, e questo immaginario fastosamente e teatralmente grottesco e maledettistico, più che maledetto, è un po' il tratto comune a queste due poesie che ho scritto in momenti separati, ma che non a caso ho sempre considerato come qualcosa di unitario, tant'è che le ho mandate insieme ai curatori di questa antologia. Vuole essere, a partire dal mio modo di scrivere di adesso, che è sicuramente meno ingenuo, meno concentrato su questo immaginario, anche un po' stantio, a partire da questo modo di scrivere vuole essere il mio omaggio a quell'immaginario, il mio modo di giocarci e di caricarne certi tratti enfaticamente fino, questo era il mio obiettivo, sicuramente avrò raggiunto molto male, fino a trasformarlo in una parodia che trascende la parodia stessa e ritorna immediatamente seria, cioè ritorna un modo di esprimere effettivamente un affetto per quei personaggi un po' freak, di cui fra l'altro Bologna è notoriamente un noto covo internazionale, certe zone di Bologna soprattutto, questo immaginario di notti, di osterie, sì, quasi un modo di sublimare questo genere di fascinazione per poi dedicarmi ad altri temi in poesia. Posso anche dire, già che ci sono, prendo l'occasione per, ecco, dire due parole su questa antologia, in particolare sul modo in cui sono stati stampati i miei testi, perché nel caso improbabilissimo che stregati da questa intervista vogliate correre ad acquistarne una copia per leggerli, faccio notare che sono stati purtroppo stampati come se fosse un testo unico, senza soluzione di continuità. In realtà a un certo punto finisce Il vino dei nani, che era titolo solo del primo componimento, e comincia il secondo, che purtroppo, essendo senza titolo, è stato preso evidentemente per la prosecuzione del primo. Notavo anche che questo è un libro molto peculiare, perché se andate a leggere il colophon, è l'unico libro, credo che mi sia capitato di leggere, che mette le mani avanti e dice che è probabile che siano sfuggite delle piccole modifiche fatte automaticamente dai programmi di scrittura e di grafica utilizzati. Ci scusiamo anticipatamente con gli autori. E in realtà io apprezzo molto il fatto che questo libro si scusi dei propri refusi, perché in effetti, per esempio, nel mio caso ne contiene uno banale, ma potenzialmente deleterio, perché compromette la corretta scansione del testo. Sì, sì, fra l'altro la seconda poesia non nello schema di rime, però nella distribuzione dei versi è più o meno un sonetto, sono due quartine seguite da due terzine, e anche in questo, cioè, si distingue abbastanza nettamente dalla prima, che sono quasi tutti distici.
Ok, dopo questa punta polemica doverosa, continuiamo questo dialogo con Roberto. Cioè, veramente un lavoro e direi una vita di dedizione a quest'arte della composizione, quindi io invito le persone a rintracciare queste tue poesie. Se io penso a versi come questi antri di cartongesso, oppure con bocca impiallicciata districare la questione piovosa dei tuoi occhi, oppure ancora detonandosi sigarette in gola osserva il cielo farsi roco intorno, beh, leggendo versi così io ho un moto di piacevole esperienza estetica, ecco, quindi io invito gli ascoltatori a cercare qualcosa su internet e magari ad acquistare anche questa antologia o chissà la prossima raccolta che vorrai pubblicare.
Allora, diciamo magari, insomma, non so se tu prima l'hai detto, l'editore per chi volesse acquistare questo libro è pubblicato da Kudu Libri, scritto con la Q iniziale, ecco, diciamolo, perché al di là delle critiche amichevoli a questo errore di impaginazione, vi invito comunque a cercarla.
Ok. L'altro aspetto che abbiamo visto sin da subito riguardante Roberto è il suo mestiere, se così vogliamo dire, che è quello di occuparsi di linguistica greca, lingue antiche, cose di cui io capisco poco, devo dire la verità, ma che mi affascinano molto e che penso che arricchiscano proprio la potenza anche comunicativa dei tuoi componimenti, Roberto. E quindi ti chiedevo come avviene, e se ha senso chiederlo, perché avviene questa ricerca quasi enciclopedica, comunque questo rifarsi ai tecnicismi riguardanti tecnicismi o semplicemente rifarsi alle conoscenze riguardanti la fonologia, le lingue antiche, perché mi sembra un altro tratto importante.
Sì, chiaramente percepisco anch'io che c'è un legame tra quello di cui mi sono occupato finora a livello di studi e di carriera accademica e il mio modo di scrivere. Non è un legame immediato né esplicitamente cercato, però sì, è chiaro che passando, insomma, la vita a occuparmi di parole, a occuparmi del linguaggio, ho poi un'attenzione particolare che si riversa nel mio modo di scrivere e che mi porta spesso, forse anche deplorevolmente, a cercare quella che con punto termine antico si direbbe la glossa, cioè la parola rara, inusitata, il tecnicismo anche. Però ecco, non è che io quasi mai mi metta lì dizionario alla mano a fare una cernita, una raccolta di parole strane da usare nei miei componimenti. Devo dire, quando capita, capita in maniera paradossalmente spontanea, capita perché ho questo amore innanzitutto fonico, prima ancora che semantico, per queste perle linguistiche, e mi viene da usarle, e soprattutto, diciamo, mi piace poi farle cozzare però con un lato più concreto, più quotidiano, per cui abbiamo il glagolitico, vedimi, incagno anch'io a pronunciarlo, abbiamo i felibre, però poi abbiamo anche il caffè, il vino, il cartongesso, appunto.
Perfetto, visto che siamo oltre la metà di questo nostro incontro, vorrei chiedere a Roberto se ci legge qualche altra poesia, aprendo un altro piccolo capitolo, allontanandoci per un attimo da queste due poesie inserite in questa antologia di cui abbiamo parlato, vorrei avvicinarmi a un altro ciclo di poesie che gentilmente Roberto mi ha sottoposto e che personalmente spero di vedere presto anche su qualche libro, su qualche pubblicazione, una silloge che si intitola Feninsel. Anche qui sono dovuto, devo ammetterlo, andare su Wikipedia a cercarlo. Comunque vuol dire isola delle scimmie, giusto? In tedesco. E in effetti, dopo che ho visto questo, mi si è aperta la coerenza poi di tutto il ciclo di poesie, la grande coerenza e anche la grande bellezza, secondo me, dei versi che sono contenuti. A Feninsel infatti ripropone un po' i temi e le caratteristiche della poesia di Roberto che abbiamo già trattato nei minuti scorsi, ma diciamo che proprio l'aspetto più antropologico, l'interesse proprio quasi per l'evoluzione della specie o comunque sì, il continuo sforzo dell'adattamento, l'ominide fino ad arrivare a, diciamo, allo stadio evolutivo in cui siamo adesso, viene veramente trattato e proposto al lettore. Inoltre troviamo qui i temi dell'esotico, dell'oriente, il gusto naturalistico, la fauna, la flora, come abbiamo già detto, un immaginario comunque enciclopedico, nozionistico, tecnicistico, specialistico, che però, come vediamo, e lo ribadisco, l'ha già detto anche Roberto, vediamo come questo sia in realtà spontaneo, anche se, come diceva lui, sembra paradossale. Però, cioè, spontaneo nel senso genuino, non ricercato a tavolino, non saprei come dire, è proprio una cosa spontanea. Quindi vediamo anche appunto un gusto per i nomi, un gusto entomologico, ornitologico, dinosauri. Quindi magari prima di iniziare a parlare proprio di queste cose qui, se ci puoi leggere due o tre di queste poesie contenute in Afeninsel, dopo vediamo un attimo di sviscerare, mi dici insomma cosa ne pensi anche di quello che ho detto sino adesso. Grazie.
Grazie a te. Gengive di scimmia, paonazze e barlumi di storia brillano tozze candele votive in fondo agli occhi dell'orangutan. Il cucchiaio che soppesa la minestra non esclude di avere a che fare col venerabile brodo primordiale. Sopra i tetti, in attesa dell'invenzione dei pipistrelli, incrociano rauchi pterodattili, sfracellandosi tra pale di elicotteri. Dall'impero, province e dipendenze si staccano, bocconi gangrenosi piombano in buio al lupo. Ulcerato, preso alla tagliola dei secoli, l'impero, come un gigantesco struzzo, ficca la testa in delirio nelle sabbie della Mesopotamia. Sfebbreranno le spiagge e le stagioni porgeranno il collo. Tu mi spoglierai in silenzio e il cielo riavrà una grammatica. Ora la lingua nell'espugnata rocca mandibolare è una lucertola nuova, e loro bianchi attoniti già pronti, dissipata la strage dalle cigna, a mutarsi in industri nazioni di tangheri e metafisiche nottole, mentre il poetino rincorre il metro come nell'aia una gallina guercia. Ritorna fra le mie scapole la tua bocca, una liturgia intradotta.
Grazie Roberto. Dici qualche parola su Afeninsel. Che coerenza c'è, che discorso c'è attorno a questo ciclo di poesie? E soprattutto, potrei definirti un piccolo scienziato? Vedo anche una cifra riguardante l'infanzia quasi, cioè un gusto da piccolo scienziato nel trattare di particolari storici, i particolari specialistici di cui si diceva prima. Roberto.
Dunque, quanto alla coerenza di questi testi, non so adesso se fosse particolarmente evidente una coerenza fra questi tre che ho letto, ma è una silloge di media ampiezza che secondo me ha un filo conduttore, che è quello appunto della storia, della diacronia, di questo sguardo distaccato e anch'esso un po' paradossale sulla storia umana, appunto fin dai primordi della vita, dal brodo primordiale o dalle creature preistoriche, fino in realtà al termine dell'era antica, dopodiché c'è una sorta di dissolvenza e la silloge finisce, e non credo che la porterò avanti fino all'età moderna, perché naturalmente l'obiettivo non era quello di fare una sorta di manuale di storia in poesia, ma l'ispirazione era quella di dare uno sguardo esterno e quindi per questo strano, obliquo, capace di mettere in luce fenomeni che, se dovessimo parlare seriamente di storia, non potremmo mai liquidare così, come se fosse quasi un gioco di marionette. ma che a me serviva in poesia come strategia per far emergere al tempo stesso tutto l'assurdo della storia umana, tutta la sua completa mancanza di teleologia e anche il fascino che può nascere da questo spettacolo, come da tutti gli spettacoli ricchi e strani. Il titolo, che è in realtà tramite la lingua tedesca un omaggio a un videogioco, a una serie di videogiochi che ho molto amato e che spero molti di voi conosceranno, c'entra quindi con i testi, perché in altre poesie che non ho letto si parla dell'ominazione, si parla di questo faticoso emergere dell'uomo dalla scimmia, e nel testo che chiude la raccolta si torna a parlare di del fraseggio dei rami su altre isole spezzato da scimmie diacritiche, a mo' di ring composition. Quindi sì, non è una raccolta che parli in particolar modo di scimmie o di isole, però sono temi che rientrano, anche perché in un certo senso questa definizione potrebbe attagliarsi al nostro pianeta Terra. Che cos'è se non un'isola chiusa in se stessa, almeno per i mezzi di trasporto e di comunicazione di cui siamo attualmente dotati, in mezzo al cosmo, popolata da questa strana razza di primati megalomani che siamo noi. E ecco, per rispondere invece all'altra tua domanda, sì, sul piccolo scienziato pazzo, aggiungerei, mi fa molto molto piacere che tu abbia colto questo spunto di lettura, perché devo dire c'era, riconosco che c'era e che era anche importante, però nessuno dei lettori finora di questi testi me l'aveva così nitidamente fatto emergere, e io stesso forse non me ne ero reso conto. Infatti una delle ragioni per cui alla fine vale la pena di pubblicare, nel senso proprio etimologico di rendere pubblici i propri testi, è la speranza di farseli finalmente spiegare da qualcuno. C'è assolutamente sì questa cosa, l'eco di un'infanzia passata, come un po' molte infanzie, però non necessariamente tutte, magari c'è chi la passa soprattutto giocando all'aria aperta, e c'è chi la passa comunque su certi libri, e in particolare entusiasmandosi per cose come la paleontologia, i dinosauri, gli insetti, tutte queste cose che poi io ho tragicamente abbandonato nei miei studi adulti, perché mi sono poi concentrato sull'area umanistica, anche se come glottologo, come linguista storico, in un certo senso mi occupo ancora di creature estinte, però creature linguistiche. Però sicuramente in queste poesie sì, sono un modo di rendere omaggio e di far emergere alla luce di una consapevolezza nuova questo immaginario infantile che porto ancora molto forte dentro di me, che forse ha solo cambiato oggetto, ma più che atteggiamento o spirito.
Bello, mi piace quando la trasmissione Suono Critico diventa proprio un'occasione per uno scambio. Insomma, l'idea di base da cui nasce questa trasmissione, cioè avere la possibilità di creare un confronto fra gli autori che poi si riascoltano in radio, che poi si ascoltano in podcast, e insomma, e cercano di chiarirsi a vicenda sulle proprie composizioni. Per continuare a parlare di questo ciclo di poesie, brevemente ti do un altro paio di, o forse tre, ma non lo so, di spunti. A me ha colpito molto questa coppia di versi che hai letto prima, che dice: incrociano rauchi pterodattili sfracellandosi fra pale di elicotteri. Penso che sia riferito ai pipistrelli, e secondo me rende molto l'idea di quello che tu meglio di me hai spiegato prima, cioè questo giustapporre in maniera inevitabilmente stridente, non a caso usi sfracellarsi come verbo, diciamo esseri viventi o comunque manifestazione di un tempo antichissimo, come possono essere i dinosauri, quindi i pterodattili, a gli elicotteri, cioè uno strumento che può essere considerato uno strumento assolutamente moderno, no? Come veramente il nostro presente sia quasi direi un non nulla rispetto al tempo in assoluto, no? Anche prima quando parlavi del mondo come un'isola, io ero così incuriosito perché noto in tutto questo, anche, lo ripeto probabilmente, una cifra malinconica, sensuale, quasi lirica. Comunque siamo soli nel nostro piccolo mondo, siamo qui con gli elicotteri, ma bah, rispetto al passato, ai dinosauri, al brodo primordiale, cosa siamo, no? Quindi nel tempo e nello spazio siamo poca cosa. Quindi ti chiedo appunto se queste mie riflessioni ti danno qualche spunto di riflessioni, poi passerei, visto che il tempo scorre, a concludere l'intervista.
Parlavamo appunto dell'incedere della diacronia, sì, il tempus fugit. Ma dunque, questi due versi, di cui francamente io ogni tanto mi vergogno anche, ecco, perché sono in una qualche misura comici. È una comicità voluta, però certo non la definirei una vetta di poesia particolarmente alta. C'è anche questa assonanza sdrucciola un po' facile forse tra pterodattili ed elicotteri, però lo spunto che hai dato, la lettura che hai dato mi sembra buona. È una chiusa stridente, questo assolutamente sì. È in un certo senso come varie poesie di questa raccolta si chiude con una sorta di comica finale, cioè quello che prima era stato in una qualche misura drammatizzato, liricizzato, viene ricondotto appunto a quasi una gag da cartone animato, questo mostro preistorico che si alza in volo e poi finisce sfracellato tra le fare dell'elicottero. Nella misura in cui ci può essere un senso più profondo dietro questa cosa, sì, è come giustamente dicevi, la giusta posizione vertiginosa. Tra il presente e il passato più remoto, il senso del tempo profondo che in una certa misura fa ridimensionare tutti i drammi umani, perché cronologicamente non sono che un piccolo tratto di questo infinito e lunghissimo nastro del tempo, e però in qualche modo sdrammatizzandoli in realtà li rende ancora più tragici, perché li fa apparire del tutto privi di senso sulla grande scala delle cose. Non so se ci sia tutto questo in questi due versi, che sono sì stridenti come lo stridio stesso dello pterodattilo che viene qui evocato, però mi fa molto piacere che questi versi riescano a fare pensare a ciò, così come mi fa piacere se si avverte la malinconia di fondo di questa scrittura, perché certo non vuole essere una scrittura che non faccia riflettere, non faccia meditare, ecco. Nonostante gli spunti comici, non è scritta solo per divertire.
Ma infatti io penso che almeno la comicità, per come la intendi tu, abbia insita nella sua natura l'altra faccia della medaglia, che è quella più lirica, più se vogliamo triste, ecco, malinconica, no? Forse un luogo comune. Però forse qualche luogo comune ha ragion d'essere, no? Quando si parla di comicità fatta da persone che in realtà sono tristi, no? Cioè, c'è sempre questo dialogo fra gli opposti in cui siamo immersi come in un brodo primordiale. Bene, per chiudere la trasmissione di oggi vorrei parlare con Roberto del modo con cui si rapporta agli altri poeti, quindi magari anche attraverso la rete, come si rapporta con gli altri poeti eventualmente attraverso delle antologie e come si rapporta con i musicisti, per esempio con il sottoscritto, cioè nel senso che io con Idiomafobia ho musicato per ora, insomma, di pubblicato. In realtà ancora niente, però insomma ho già iniziato a musicare 8 poesie che mi aveva mandato nel lontano 2010, forse 2009, Roberto, poesie che più o meno rispondono alle cose che ci siamo detti, agli aspetti che ci siamo detti sinora, però poesie che a me hanno comunicato qualcosa, forse anche per me era un momento particolare, quindi ho deciso di musicarle. Quindi spero, insomma, senza fretta, ma di poter un giorno pubblicare queste 8 poesie proprio come forma a disco, perché per me hanno una loro unitarietà, un loro senso, una loro comunicatività. Roberto.
Andando in ordine, tu mi hai chiesto del mio rapporto con la rete, con i poeti sulla rete. Come forse occorre ricordare ai più giovani fra voi ascoltatori, qualche anno fa, non c'erano ancora tutti i poeti su Facebook come ci sono adesso. Per cui adesso, se vuoi interagire con un poeta, anche soltanto osservare, che sempre a proposito di teatrini tragicomici è molto istruttivo da questo punto di vista, osservare in natura l'interazione fra i poeti, basta essere loro amico su Facebook e puoi vedere insulti, puoi vedere come si formano i gruppi, le camarillas, eccetera, eccetera. Però qualche anno fa, quando questo fenomeno non era ancora così diffuso, in compenso erano molto diffusi, forse lo sono ancora, però non li frequento più, certi siti di cui non farò nomi, che si rivolgevano più modestamente a quello che chiamo con affetto il poeta della domenica, cioè persone senza pretese letterarie che volevano pubblicare i propri versi in un accesso di deplorevole narcisismo. Su questi siti però spesso si trovavano, a cercarli bene, anche degli autori veramente bravi e stimolanti, che però magari non avevano mai pensato di scrivere a una rivista, di contattare un editore, di presentarsi a un reading, insomma, di interagire col mondo della poesia, fra virgolette, con la P maiuscola, ammesso che meriti questa iniziale maiuscola. E quando ero giovane avevo scritto anch'io un po' su questi siti, avevo preso contatti con persone che scrivevano su questi siti ed era nato addirittura il progetto di un'antologia che mi ero dato la pena di mettere insieme e che comprendeva 7-8 autori, qualcuno amico mio che conoscevo e ho avuto modo di conoscere anche nella vita e qualcuno mai incontrato nella vita reale, trovati su questi siti accomunati dal fatto di essere particolarmente bravi, di essere inediti a livello ufficiale e di avere una più o meno una poetica comune, che in qualche modo consonava anche con la mia e con quello che è potuto emergere da questi testi. Questa antologia poi è rimasta inedita anche perché sono sopraggiunti vari problemi e non so cosa ne farò di questa antologia provvisoriamente intitolata Pesci Pneumatici, dalla bellissima insegna che si trova in una strada di Bologna, che anch'essa adesso non c'è più, purtroppo è stata rimossa. Quindi quello era un tentativo di collaborazione promettente, anche se poi abortito. In generale, io sono una persona a cui piace alla fine lavorare da solo, però vie più mi piace quando scattano delle sintonie, delle alchimie particolari, aprirmi alla collaborazione con qualcuno. Fra cui questa collaborazione musicale di cui parlavi, e di cui finora ho potuto ascoltare qualche frutto, direi che non ho avuto dubbi su questa, perché la messa in musica che tu hai fatto di queste poesie, secondo me, dà loro un valore più alto di quello che potevano avere come testi a sé stanti. Per il resto, sì, ho qualche altro progetto di cui qui adesso non sto a parlare perché deve restare assolutamente segreto, quindi non voglio che diventi come col piano del governo per tagliare l'acquisto degli F-35, no? Che esce il titolone a caratteri cubitali su Repubblica, il piano segreto del governo. Su questo ha già fatto ironia Crozza, mi pare che segreto è se lo pubblichi su uno dei maggiori quotidiani. Quindi sì, io per ora mi fermerei qua, ecco.
Grazie mille Roberto, oggi siamo permessi di sforare un po' coi tempi, però forse riusciamo ad ascoltarci almeno qualche secondo, ma sono molto contento di aver sforato, perché era giusto così. Dicevo, però abbiamo qualche forse secondo per poterci ascoltare almeno l'inizio degli ospiti della prossima puntata, che saranno i Lips Against the Glass. Questo brano si chiama Not Another Try.